E con 3, 2, 1, go! Ciao Miki, buongiorno!
Ma buongiorno!
Benvenuta a Chicco Casolari, Roby Ferocino, ci siamo tutti, Bicio Gradi,
tutti.
Dalla qualche parte
perso.
Qui in redazione. La radio non è un frigo, questa mattina parla di poesia, una chiave letteraria interessante che insieme piano piano conosceremo, però poi sarà solamente acquistando il libro che potrete godere a pieno del contenuto di ciò che l'amico ospite di questa mattina, quei diavoli benvenuto, Zumbo Francesco, ci vorrà raccontare. Ciao, benvenuto Francesco.
Ciao a voi.
Benvenuto.
Buongiorno.
Allora, Miki, 101.300 in FM oppure nel web, ovunque voi siate, quindi non ci potete sfuggire.
No, esatto, vi troviamo ovunque, anche in Antartide.
A cercare a casa. Allora, stamattina noi facciamo un bel viaggio in un paese italiano. Io non ho letto il libro, come faccio sempre. Ti raccontavo, Francesco, nella nostra maniera di interpretare i testi. Prendiamo il libro, lo apriamo a caso e ci lasciamo trasportare dalle lettere o dalle parole o dalle cose che più ci attraggono. Penso di aver inteso, io segno 10 punti e 10 sono stati, penso di aver inteso che sia una storia che si svolge in un paese del sud Italia.
Perfetto.
Che abbia a che fare, poi vi ripeto, correggimi se sbaglio, che abbia a che fare un po' con la tradizione della monovalanza, ci sia un po' di oppressione della donna, in un qualche modo della figura femminile che viene, come posso dire, un po' messa in discussione, la quale ovviamente ha un momento di rivincita e probabilmente riesce a mettere in scacco, credo di poter scommettere, correggimi se sbaglio, non voglio spoilerare troppo, il papà che si chiama l'avevamo trovato,
che abbiamo bisogno dell'aiuto Cesare.
Con Cesare, allora facciamo un po' di storia. La storia di Francesco è una storia lunga. Francesco oggi è un pensionato, possiamo dirlo? Siamo amici da tanti anni, ci conosciamo da tantissimi anni e insomma sei riuscito ad arrivare alla
pensione
che, voglio dire, ti rende
un fortunato.
Francesco ha una passione che non è la scrittura, ma è il vino.
Ah.
Cara Miki, Francesco è un gran appassionato di vino, sommelier, che ha anche elaborato, voglio dire, tutta una serie di etichette, ha criticato, no? Facevi critico
sono stato nell'AIS 12 anni, prima insomma di poi lasciarla per questioni anche private, però ho fatto volontariato e anche un pochettino illustrato parecchie volte i vini andando in giro.
Ecco, il vino è una cultura, voglio dire, molto antica, forse una delle più antiche tradizioni che l'uomo, tra virgolette, moderno, no, ha a disposizione. E col vino si identifica un po' il territorio. Nei Fiori di Nespolo il vino la fa un pochino da protagonista.
Nasce tutto da lì.
Non ti impressionare di queste cose, funziona così. 10 punti ed emergono le robe un pochino da sole. Ma è colpa di Miki, mi è stata lei a insegnarmi questa tecnica.
Sì, bravissimo.
che puntualmente mettiamo a sistema. Raccontiamo un po' la storia di Fiori di Nespolo.
Sì, si tratta di una storia che parte tutto da un patriarcato che impone un matrimonio forzato. Matrimonio forzato, è un padre che obbliga la figlia a sposare una persona che era già stato sposato perché con la sorella, che poi è morta dopo il parto, e quindi di conseguenza la figlia più giovane doveva accudire questo bambino che era rimasto senza una mamma.
E questa era una tradizione che, diciamo, fin da
a quei tempi, parlo dal 49 in poi fino al 74, che io ci sono 25 anni di questa storia che non finiva mai, e in questo periodo praticamente si evolve tutta la storia. No, anche la vendetta della figlia, che è obbligata a dire sì a questo matrimonio del cognato, praticamente, che aveva 20 o 25 anni più di lei, praticamente si trova dopo il matrimonio a giurare vendetta contro il padre e di conseguenza anche il fratello, che sarebbe stato poi mio padre, che stava vicina e quindi doveva accudirla come diciamo disciplina, per vedere di che cosa si trattasse questa vendetta. Che vendetta poteva fare uno che giura, dice, me la pagherete, insomma, io sposo chi volete voi, però io
poi mi vendicherò.
Poi mi vendicherò. Quindi, certo, quindi
alla fine... Io avrei una lista abbastanza lunga, sì, se mi fanno un lavoro del genere. Comincio a scrivere e poi le metto tutte in fila.
Senti, quindi si tratta di una storia, possiamo definire vera? Cioè una storia,
no, è vera.
Diciamo, il protagonista
è vera.
Di fatto sì, è una tua zia, insomma, questa signora.
Questa
perché
è importante dal punto di vista giuridico, perché la storia, se è vera, io non diffamo nessuno.
Certo.
Quindi intanto mettiamo le cose in chiaro. Quindi è importante questo fatto. Io sono testimone in alcuni fatti, in altri fatti invece sono stati raccontati da mia mamma. Come vedi nella copertina dietro c'è una sedia, sì, due sedie con un tavolino, e poi I fiori di Nespolo non è a caso il titolo, perché con mia mamma che mi raccontava tutti questi fatti, era il nostro luogo, il nostro salotto era sotto un albero di Nespolo. E quindi quando c'era la fioritura noi sentivamo questo profumo molto intenso come profumo, quindi si stava bene all'ombra, diciamo, anche se fioriva più che altro in autunno e inverno e un po' parte la primavera, ma poi dopo i frutti a giugno dovevano essere pronti, quindi già.
E poi attira colibri, attira uccellini,
sì,
è un
tutto,
albero che
tutto
le molto ospitale.
Le api, le vespe, tutto.
Ecco, forse quelle due.
Senti, nel libro si fa un accenno importante, qui vedi come entriamo già nel meccanismo, al manicomio.
Sì, io dico più come battuta il manicomio.
Manicomio inteso come la follia del gesto.
La follia di questa piccola corte. Perché in fondo poi erano tre famiglie che piano piano poi diventano quattro e diventano cinque famiglie. Però in questa piccola corte praticamente la violenza la faceva da padrone. La violenza la faceva...
Psicologica.
Psicologica, tutto, sì. Perché il patriarcato imponeva una determinata disciplina, specialmente per le donne, la sottomissione, quindi violenza,
sì,
psicologica.
Sì, anche fisica, non solo psicologica.
Fisica e psicologica.
Era proprio
ma poi,
usanza.
Ma poi anche che con il... andando avanti con gli anni, le figlie femmine dell'altra cognata, che praticamente erano pronte per sposarsi, la madre, che era lei la matriarca, no? Impone che rimangano a vivere con loro.
Ah, quindi addirittura sotto lo stesso tetto.
Sotto, però poi è ovvio che gli uomini poi non ci stanno a sottomettersi. Quindi dal matriarcato di questa famiglia sarebbe la cognata di mia zia. E sposta tutto sul patriarcato. Quindi il genero più grande impone la sua legge e incomincia a menare. Quindi io quando dico nel libro... facendo una battuta di Totò nel film Il medico dei matti, praticamente dice questa battuta che sembra banale ma non lo è, dice che in questo manicomio succedono cose da pazzi.
Ecco. Senti, tu sei stato un uomo di Stato di fatto per la tua professione per tanti anni,
sì.
Ti faccio una domanda che magari può isolare un po' così dalla presentazione del libro, ma pensi che questo divario nord-sud abbia le radici proprio anche forse in questa forma di vivere la vita un po' arcaica, no? Che per tanti anni ha in un qualche modo dominato il sud Italia?
Sì, quello sì, perché è inciso molto l'ignoranza. Si sa che nel regno delle due Sicilie o dei Borboni questo, l'ignoranza al sud era quasi al 90-95% a quei tempi, prima dell'unità d'Italia. Quindi mio nonno, l'autore di questo disastro, chiamiamolo così, lui non sapeva firmare, metteva la croce.
Non sapeva probabilmente nemmeno leggere
i
testi più...
Non sapeva fino. Quindi mio padre e mia mamma avevano fatto la terza elementare.
Beh, che per allora era
ecco,
comunque già...
Mia mamma sapeva firmare, certo, mio padre pure.
Certo.
Però già
il
loro...
Papà loro no.
Ecco, il papà loro no. Mentre l'altro nonno sì, l'altro aveva fatto la quinta elementare, quindi c'era questa differenza. Per me ha inciso molto il fatto di essere nel regno delle due Sicilie nei confronti di quello che era il resto dell'Italia, il regno, lo stato della Chiesa e poi il regno di Piemonte.
Quindi... Ma chi teneva secondo te i fili di questa, tra virgolette, oppressione culturale affinché quella specifica parte del nostro paese rimanesse un po' a digiuno di quella che era la cultura, che comunque quel periodo al nord, lo dicevi tu prima, in qualche modo aveva il suo sviluppo.
Quando io dico nel libro, dico che subito dopo la guerra c'era bisogno di trovare dei coloni per dare le terre, perché molti tornavano dalla guerra, ma tanti altri non sono tornati. Quindi mancava questa manovalanza per accudire le vigne, le terre, tutto quanto. Quindi io penso che erano i latifondisti che imponevano questa...
A cui, diciamo, il fatto che chi gestiva la terra, certo, fosse ignorante, tra virgolette, potesse trarre vantaggio,
sì, no,
di fare numeri nel...
Si avvalevano di persone come mio nonno, certo, che praticamente, ignorante come era, lui era rassegnato a quella che era la sua vita, ma lui ne traeva profitto, reddito, tutto quanto.
Certo.
Diciamo, sì, per quei tempi, subito dopo la guerra, si poteva dire che era un benestante.
Era una ricchezza, assolutamente. Siamo in compagnia di un autore, credo che sia il tuo primo libro, vero Francesco?
Sì, sì, sì.
Francesco Zumbo, sassolese, e tra l'altro l'edizione di questo libro, sassolese di adozione evidentemente,
sì.
L'edizione di questo libro è...
La prima edizione.
Cioè, no, volevi dire la casa editrice?
La casa editrice.
Amazon,
perfetto.
Sono quelli stampati su Amazon.
Perfetto, okay. Ottimissima idea, anche perché è la via migliore, quindi con Fiori di Nespolo, Francesco. Francesco Zumbo, vi invito ad acquistare questo testo, è un testo che parla di una storia vera e su questa stavamo facendo qualche riflessione poco prima del primo break musicale. Nelle parole che mi sono capitate così nella scorribanda, d'osservazione del testo, ce n'è uno in particolare, la moviola.
Sì.
Ma quella del calcio?
Sì.
Ah.
La moviola. Cosa succede in questo contesto della moviola? Che
niente. Allora, come dicevo prima, eravamo in una piccola corte di tre famiglie. La corte era in rettilineo invece che circolare.
Okay. Mm-hmm.
Quindi tre abitazioni
in
fila. La strada provinciale che passa a 20 metri. E che cosa accade? Che il vino... finiva a un certo punto, quando si arrivava verso marzo il vino non ce n'era più, quello del posto.
Quindi da ottobre a marzo.
Da marzo, come si fa a arrivare?
Finita la cantina.
Come si fa
Aspetta,
arrivare?
Perché ottobre fai quello nuovo, in realtà, poi dopo lo bevi.
Sì,
lo
certo,
bevi.
Certo.
Allora,
quello dell'anno prima, insomma.
Le due cognate avevano pensato di andare in Sicilia, a Pachino precisamente, e comprare il famoso Nero d'Avola, che era molto vicino al nostro, tant'è vero che il Nero d'Avola si chiama anche calabrese.
Mm.
Quindi andavano lì, caricavano due camion di uva e la portavano lì nel palmento che avevano loro. Io avevo il mio a parte, ma loro due avevano le cose in comune. Che cosa accadeva? Che questo lavoro, per non far vedere che lavoravano di giorno, per far capire che il vino non era del posto, praticamente lavoravano di notte. Lavorando di notte si fa un po' di rumore, si sente il traffico della sponda del camion che sbatte, oppure mio padre si alza, accende la luce e vede la cognata con una cassetta
in testa
e che cerca di andare avanti, però ha visto la luce di mio padre, allora si è tirato indietro. Tirandosi indietro fa un passo indietro e poi fa un passo avanti per riguardare se c'era, e un passo avanti e un passo indietro, sembra la moviola. Proprio in quel momento, nel 72,
sembra una candid camera.
Nel 72 accadeva questa cosa, proprio quando Carlo Sassi con la Domenica Sportiva portava per la prima
volta la moviola in TV.
La moviola in TV. Allora noi che avevamo la TV, avevamo visto la Domenica Sportiva, mio padre prende spunto da questo avanti indietro, no? del gioco del pallone per vedere se c'era fallo di rigore e dice: ah, ma io ho visto la vicina che faceva così avanti indietro e faceva la moviola. Quindi da lì è stato uno dei pochi momenti che abbiamo riso in casa, perché si rideva poco. Quindi quello era stato lo spunto per dire che, per non farsi vedere con la cassetta in testa piena d'uva che andava a scaricare, faceva questo giochino avanti indietro per guardare, per sbirciare se no, c'era mio padre a vederla.
Qualcuno stava,
ma come si fa a fare le cose di nascosto? A 20...
Ma poi in famiglia, cioè voglio dire, abitate uno di fronte.
Ma sono 20 metri, non è che capisci come si fa a nascondere le cose? Era assurdo.
Ma infatti, ma poi cosa, che male c'era? Non è... Eccola, bevate molto vino, quindi c'era bisogno di un po' di
uva. La storia della moviola è questa qua.
Un'altra parola che mi ha attratto leggendo velocemente il testo è stata coraggiosa.
Sì.
C'è del coraggio, queste donne che in un qualche modo hanno,
ecco,
si vestono di coraggio. Questo però lo dice tua madre, cioè nella postfazione, nella copertina, cita
mia madre è stata coraggiosa perché ha affrontato il marito prima e il suocero dopo, anzi forse prima il suocero e poi il marito, per quanto riguarda il discorso della scuola, perché mio padre voleva che noi andassimo a zappare e non andare a scuola. Quindi mia madre ha avuto il coraggio di imporsi.
Francesco, tu sei classe 1958. 58, quindi siamo quasi coetanei, però in effetti la distanza geografica la colpivi in un modo, qui in un altro.
Sì, praticamente...
Io volevo andare a zappare, mi hanno obbligato ad andare a scuola.
E caspita, non ci siamo trovati.
Infatti, se ci fossimo messi d'accordo...
Vi scambiavate i ruoli, eravate contenti.
Ecco, benissimo, si accontentava subito sia il nonno che il papà.
Esattamente.
Capisci? No, comunque, il coraggio però è rivolto anche a mia zia, quella che praticamente sconfigge tutti. Nella sua storia lei è da vittima sacrificale diventa carnefice. Quindi lei, con il tempo, mio nonno gli chiede scusa per quello che gli ha fatto,
magari in punto di morte,
qualche anno prima, e poi dopo anche, quello che invece non ha voluto scusa è mio padre, che è rimasto sempre nemico della sorella.
Di sua sorella, che triste.
È rimasto sempre...
Beh, ma guarda, sono storie che...
Infatti lui, mio padre se l'è presa con suo padre.
Perché l'ha perdonata.
Perché no. Come tu vieni a me, ma hai fatto fare tutto sto casino per accudirla, picchiarla, cercare di educarla come vuoi tu, poi tu un bel momento dici: io adesso la perdono e la devi perdonare pure tu. E mio padre non ci sta più. E qui incomincia la crisi di mio padre.
C'è una quota di orgoglio, naturalmente, che negli uomini di allora era sicuramente molto marcata e che faceva sì che queste cose non si riuscissero a...
non potevano andare giù.
Quindi c'è un'altra parola, vedi, che ho scritto qui, è stata addirittura la prima, forte, cioè la forza, il fatto di, no, le leve della potenza.
Ma qui mia zia è stata forte psicologicamente, perché lei ha resistito a tutte le botte, a tutte quelle angherie, le aggressioni, ma veniva picchiata selvaggiamente. Non era normale, perché ne usciva fuori con gli occhi gonfi, la faccia gonfia, le gambe tutte piene di lividi. No, mio padre che diceva: tu non puoi fare queste cose.
Però tutto rimaneva lì.
In famiglia, non usciva niente.
Rimaneva lì. Anche i miei cugini, no, lei poi ha avuto... a parte il figlio che ha dovuto crescere.
Il suo nipote, certo.
Il nipote. Poi dopo ne ha avuti tre figli. Quindi... quattro figli, erano tutti piccoli e praticamente mio padre andava a fare i blitz e picchiava. Perché lei comunque continuava a cornificare il marito, lì davanti. Parliamoci chiaro.
Però spezziamo la lancia
a favore di sta santa donna.
Della positività, no? Poi siete tutti cresciuti bene, perché ognuno di voi in un qualche modo ha avuto una carriera importante, insomma, poi qualcuno è emigrato, sì. Qualcun altro invece magari è rimasto.
Sì, no, guarda, le opportunità per andare via l'ha avuto mia sorella, che è la più grande, le aveva avute per insegnare al nord come maestra di scuola dell'infanzia, e non è partita, ha continuato l'università in lettere a Messina, allora c'era Messina, quindi. Poi mio fratello in economia e commercio, da ragioniere, ha continuato con quello, mentre io appena sono arrivato all'età da soldato sono partito militare.
E da lì la carriera.
E poi dopo sono passato in finanza.
Da lì la carriera. Vedi, Michi, le storie, guarda, ci vuole molto coraggio anche, no? Però io credo che questo libro, Fiori di Nespolo, metta un po' tutto, no? Tutto in ordine. Ci vuole il coraggioso, no? Il coraggioso della famiglia.
Adesso famiglia che
vediamo di raccontare la storia così com'è, sì. In modo che sì. Non rimangano ombre né da chi se n'è andato, né da chi ancora c'è, ma che magari non parla. Cioè, è un atto di coraggio che credo sia molto importante.
Quello che ho fatto io, sì.
Vero, lo trovo.
Infatti, da qualche cugino ho già
ricevuto qualche segnale
ma non cattivo.
Infatti volevo chiedertelo, sì. alla fine i quattro, perché poi comunque il figlio della sorella, lei comunque l'ha cresciuto come fosse figlio suo, sì. E poi i suoi tre figli, ma in realtà come sono diventati da grandi? Cioè, perché non sono cresciuti in un ambiente familiare molto positivo, perché col nonno che entrava picchiava la mamma,
no, per niente,
e forse anche no. Il loro papà non era poi così gentile.
No, vabbè, il papà era una povera vittima, però certamente non ci stava a questo gioco. Quindi lui protestava continuamente con mio padre.
Ah, perché, quindi difendeva comunque.
Perché lui veniva a trovare mio padre in qualsiasi orario. Vedi che tua sorella sta facendo questo.
Ah no, quindi non la difendeva, in realtà la...
No, voleva l'ausilio di mio padre, perché mio padre era quello che aveva il coraggio di picchiarla. Ma mia zia scappava e scappava in un convento di suore, si rifugiava lì. Quando ne usciva fuori tutta piena di
malconcia.
Limiti... Malconcia, poi dopo se ne andava e scompariva per 2 o 3 settimane, stava lì.
Se no l'ammazzavano. Cioè,
infatti, guarda qui c'è una cosa. Mia sorella, le occasioni mancate. Guarda, no, è qua.
No, ma questa è mia sorella, sì, quella sì, che sì. Non è partita.
Quella che non è venuta a insegnare su.
Non è andata su, ma aveva già il posto.
Non è venuta.
Lei ha preferito proseguire gli studi.
Doveva solo recarsi, era un paesino del vicino... Sondrio.
Ma dopo che ha fatto le lettere, dopo è andata a insegnare?
No.
Le ha fatte solo
poi
per
rimasta,
lei?
Poi è rimasta così con e non ha più insegnato, non ha fatto niente.
Sì, non solo... a fare la professoressa di lettere. No.
Mentre le figlie, una si è laureata, l'altra no, però...
Diciamo che da non zappare la terra, perché a laurearsi tutti hanno fatto
infatti,
un
vedi,
bel percorso scolastico.
È quello che dicevo prima, questa poi è la grande evoluzione che c'è stata a un certo punto, sì. Proprio dovuta allo schiacciamento che questa cultura provocava, che ha ovviamente generato la inversa reazione.
Esatto. L'esplosione. Esatto.
I fiori di Nespolo, Francesco Zumbo. Un libro che stiamo cercando, cari amici, questa mattina
di spiegare
ogni come posso dire, parola, no? Costruisce una specie di cammino. È una storia vera. Grazie Francesco per averci portato questa testimonianza che a un certo punto della storia sancisce anche un po' una svolta, no? Una svolta culturale della quale abbiamo già questa mattina parlato in varie occasioni, perché si diceva c'è una sorta di saga familiare, tutto si svolge dentro una corte, quindi all'oscuro, no? Degli occhi dei vicini, anche se in realtà magari qualche vociare era passato, però tutto succede nella casa, no?
Sì.
Nulla da lì deve uscire. Poi a un certo punto della storia però qualcosa esce, perché
sì.
Perché nei paesi piccini, diciamo,
non poteva rimanere nascosto, perché intanto arrivava il 68, 68 è stato omicidiale per mio padre. Io mi ricordo la nostra ribellione con mio fratello più grande,
stimolata dalla,
sì, da quello che, pensa che nel 68 ancora noi non avevamo la TV, ce l'aveva mio nonno, e vedevamo queste cose, sai, della guerra in Vietnam, della, questa ribellione giovanile,
le manifestazioni, che avevano, i capelloni, fatto i ragazzi, certo,
sai, tutte queste cose qui, e quindi noi eravamo delle spugne.
Ah certo, giovani.
Ecco, e quindi ci ribellavamo, il coraggio di ribellarci a mio padre, cosa che lui non ha fatto con suo padre, perché lui ha avuto, mio padre, la sfortuna di non vivere il 68. Noi invece eravamo proprio...
O meglio, l'ha vissuto, ma era già adulto.
Era già adulto, ormai. Ecco, qui nel libro cito un altro scrittore importante del libro, Padre Padrone, di Gavino Ledda.
Ok.
Ecco, Gavino Ledda nel suo libro, nel suo racconto, dice proprio, cita, che praticamente...
altro racconto proprio.
Altro racconto, della sua famiglia, sempre, cioè, nella fattispecie, dove dice i figli bisogna educarli da piccoli, perché se no mettono vizi. E allora bisogna, quando sono puledri, bisogna abituarli al lavoro.
Bastone e carota.
Bravo. E quindi, ma più che era bastone, la carota ce n'era ben poca. E quindi questa cosa qui, io l'ho citata nel libro Padre Padrone, che praticamente si ripeteva questa storia. Come era in Sardegna per Gavino Ledda questa storia, che lui non poteva studiare, poi invece si è laureato, dopo che si è arruolato nell'esercito, c'è una specie di analogia.
Certo, no, assolutamente.
Facendo la scuola serale, eccetera, eccetera, anche noi, io ho trovato la stessa analogia e l'ho citato nel libro questa cosa. Quindi il fatto di reagire comunque a questa imposizione, quello che, se fin quando ero bambino tu mi imponevi di fare certe cose, ma man mano che cresco poi incomincio a ribellarmi, e devo avere il coraggio di ribellarmi, cosa che mio padre non ha fatto.
E quale fu la reazione del papà dinanzi a questa vostra ribellione?
Ah, è stata una depressione totale, perché mio fratello, che era più grande, 3 anni più di me, quando io ne avevo 10 e lui ne aveva 13, incominciava praticamente a reagire, no? Incominciava a crescere, era più possente, affrontava mio padre tenendolo per le braccia per non farsi picchiare. Quindi già questa cosa, mio padre andava in crisi proprio.
Sminuiva la potenza,
sì,
del...
Sì, sì, sì.
Del forte padre. Miki, ti vedo assorta,
no,
in pensieri.
È perché,
questi colori ti toccano, vero?
No, a me da... Per fortuna, io l'ho sempre detto, sono nata in un'altra epoca e in un'altra zona d'Italia, perché... no, cioè, se no probabilmente altro che ribelle, quella coi capelli rossi, del cartone animato. Io sono cose che non riesco a concepire, queste, è una cosa, mi viene nervoso, ma una roba
io
veramente,
invece trovo, vabbè, ok, nervoso,
cioè, so che per modo di dire, cioè, tradizionalmente è sempre stato così, però mi fa proprio venire la rabbia. Quindi probabilmente se fossi nata in quell'epoca lì, cioè, mi avrebbero massacrato di botte, perché sarei stata peggio di tua zia, cioè,
quando
dal nervoso.
Quando hai scritto questo libro? Quando hai iniziato a lavorare?
Beh, io durante la presentazione che ho fatto del libro, c'era una mia amica, che è anche amica di mia moglie, come una psicologa, psicoterapeuta, e praticamente mi ha chiesto quando ho cominciato a scriverlo. E io gli ho detto, guarda, io l'ho sempre avuto in testa questo libro,
sì,
però un bel momento, arrivati dopo i 40 anni, incominciavo a svegliarmi la notte e non dormire più. Quindi la prima volta, seconda volta, terza volta mi sono alzato, ho preso il computer e ho cominciato a scrivere. E quindi da lì, diciamo, 25 anni fa.
Certo, sì, è una cosa...
Insomma, una gestazione abbastanza lunga è stata.
La domanda
comunque
viene a proposito, perché è una sorta di resa dei conti, dicevamo prima, con la propria coscienza,
certo,
con la propria storia, no? Quindi arriva il giorno in cui dici, ok, è il,
sì,
momento
devi metterlo giù,
liberare questo pensiero.
E io ho fatto di tutto poi per poterlo pubblicare, che in quest'anno passato, 2024, perché faceva 50 anni dalla morte di mio padre.
Ah, quindi c'era anche questa coincidenza. C'era coincidenza
che
storica.
Io ci tenevo molto a farlo entro quella data. Infatti l'ho fatto, è stato pubblicato il 16 dicembre.
Senti, però io voglio mettere la violenza a parte, la voglio mettere come sfondo. Poi comunque la vita quotidiana si svolgeva in un ambito, dicevamo prima, agricolo, con una cultura, una tradizione agricola importante, perché c'erano tanti ettari da coltivare. Insomma,
sì,
c'era
una attività... figurati che c'è stato un episodio che io ho scritto lì. Nel 62, immagina che in Calabria c'è stato un forte maltempo, tanta pioggia, e molti paesini della Ionica, della Locride, sono stati praticamente portati via dall'acqua. E quindi questi sfollati sono stati concentrati in città, a Reggio. E vai a trovare poi dove mettere questa gente. Quindi in un primo momento sono stati ospitati in queste case popolari che stavano preparando per altre persone che aspettavano la casa, no? Diciamo, oggi va di moda l'occupazione, però,
cioè, però lì è stata
no,
una necessità.
In quel caso lì è stata una necessità. Poi dopo, in un secondo tempo, è stato fatto, sempre vicino a casa nostra, una specie di lazzaretto. Tutti in case prefabbricate, in modo da poter ospitare tutti questi sfollati, che erano della Ionica calabrese, Regina. Boh, questi sfollati erano senza lavoro, senza niente. E praticamente mio padre se ne accorge che nel periodo dell'uva gli mancava lo zibibbo. Rubavano lo zibibbo. E quindi mio padre se ne accorge, dice: adesso mi metto qui con la scopetta e vediamo chi è che viene di notte.
Era un fucile caricato a pallettoni, insomma.
Sì, praticamente lui l'aveva caricata a sale.
Ah sì, pallettoni di sale. Sì, sì,
sì. Ti brucia lo stesso di chiappe.
Era la doppietta, no? Sì, sì, una doppietta caricata a sale, sì, sì. Per non fare...
Chiaro, per non ferire.
Sì,
cioè.
E praticamente
becca due ragazzi di questi, figli di questi sfollati, che scavalcano il muro della vigna e staccano con un cesto, riempiono
e se la portano
via. Mio padre li ha fermati, questi cominciano a scappare, fermati, pum, pum, e gli spara nel sedere a sale. Quindi immagina tu, questi qui urla, insomma, brucia.
Certo.
Sì, fatto male.
Apposta.
Diciamo che l'effetto deve essere quello.
Diciamo che era, essendo,
non ti
uccido,
ma ti faccio male.
Essendo in estate...
erano anche vestiti poco.
Ecco, bravo, pantaloncini, magliette, quindi è facile che il sedere brucia.
Ah, certo, esatto. Assolutamente.
Lì vicino, scavalcando poi, per andare nel loro lazzaretto, c'era una fontana di quelle pubbliche. Si sono buttati lì col sedere
e così l'hanno
e si sono
rinfrescato.
Rinfrescati. Però poi il giorno dopo, ti voglio, sono venuti, sai, come gli indiani.
A vendicare la...
Tutta la tribù è venuta a casa da mio padre, perché... E mio padre ha detto: sentite, stavolta l'ho caricata a sale, la prossima è a pallettoni. E quindi questi qui ha detto: no, vedrà che non succederà più niente qua là. E ha detto mio padre: sentite, io devo zappare la vigna, voi avete voglia di lavorare? Dice: sì, possiamo lavorare, che dobbiamo fare? Dovete zappare. Il giorno dopo sono venuti in 11 a zappare.
E da così ha
mio
trovato
padre
manovalanza,
gli ha trovato pure il lavoro a questi e hanno smesso di rubare l'uva. E quindi praticamente da questo, per una decina d'anni, fino al 70, che poi abbiamo comprato la moto zappa, loro si zappava a mano.
Vedi Michi?
È un imprenditore.
Ci mancherebbe altro. È stato un vero piacere averti qui con noi, Francesco. Questa è una storia che mi ha incuriosito tantissimo. Guarda, poi, data la dimensione del libro, potrei azzardare una lettura
una
in
lettura...
un fine settimana.
Direi sì, anche in giornata.
Tre ore.
Se non hai tanto da fare.
Fiori di Nespolo.
Ce la fai
Francesco Zumbo, lo troviamo su su Amazon.
C'è anche la versione ebook.
C'è anche la versione ebook, fantastico. Per chi ama. Sì,
c'è chi ha il lettore, il reader.
C'è anche la versione ebook.
Leggere in digitale.
Come me.
Noi ti chiediamo di avere poi naturalmente la dedica nella tua copia che vorrai lasciare qui alla radio.
Certo.
Dunque, io vorrei intanto però fare un saluto alla tua signora che ti ha sopportato in tutto questo tempo,
perché 25 anni di stesura
quando,
di libro,
quando uno ha in mente una storia e poi la storia diventa l'altra, cioè diventa la vera protagonista della vita, almeno così è successo
per
cose che riguardano me e altri colleghi.
Mia moglie era al corrente di tutto, no, man mano che scrivevo poi lo leggeva anche lei, mi correggeva perché è giusto che legga sempre un altro.
Eh sì, perché non si vedono
per
i propri errori.
No, vabbè, certo,
sì.
Assolutamente.
Ecco, e poi insomma piano piano lei ha scoperto tutta
la storia della tua famiglia.
Allora, alla prima presentazione, Michi, di questo libro c'erano una cinquantina di persone.
Guarda, un bel traguardo
straordinario, perché ci sono professionisti della scrittura che quando arrivano a 10 già si mettono la medaglia, capito?
Ma io devo ringraziare per la presentazione anche i miei ex colleghi dell'Anfi, no? L'abbiamo fatto sotto il patrocinio dell'Anfi.
Ah, ok, quindi salutiamoli.
Nella presentazione praticamente è stata fatta una locandina in quanto io vicepresidente dell'Anfi della sezione di Sassuolo, e allora cioè la mia foto in divisa da vicepresidente.
Uh-huh. E per chi non lo sa, l'ANFI, che associazione?
L'Associazione Nazionale Finanzieri.
Ok, perché ad esempio io non lo sapevo. Sì, sì. Perfetto, quindi
Poi, in un periodo come questo, dove le divise sono in qualche modo bistrattate per qualche motivo, mi sembra quantomeno doveroso il fatto di mandare un saluto a chi è in congedo come te, ma a chi è invece ancora operativo sulla strada, ricordando una cosa che sembrerà banale ma è molto importante: l'uniforme dalla parte giusta. Quelli che stanno da parte sbagliata di solito l'uniforme non ce l'hanno.
Certo.
Questa è una robina che non sempre risulta così lampante. Ti lascio nelle grinfie di Michi, che avrà la domanda delle 100 pistole finale che facciamo a tutti i nostri ospiti qui, però
tocca.
Io credo che ti cadrà abbastanza bene, perché tutto sommato è un gioco facile per te.
Lui.
Io poi ti riprendo per presentarti l'ultimo pezzo musicale, che è un'altra tua scelta, di cui parleremo fra qualche minuto.
Allora, che tocca a tutti quelli che vengono ai nostri ospiti, che è quello di raccontarci. Allora, se ami cucinare, il tuo piatto forte, oppure se ami semplicemente mangiare, la cosa che adori di più che ti venga proposta.
Sai qual è il guaio? Che a me piace cucinare e mangiare.
Beh, allora ottimo.
Tutte
quindi
due.
Te la prepari da solo la tua ricetta preferita.
Sì, io me la canto e io me la so.
Vedi, faccio così anch'io. Quindi qual è la tua ricetta preferita che prepari?
Allora, guarda, io dopo che ho conosciuto mia moglie ho imparato ad apprezzare la pasta con le rape e i cruschi.
I peperoni cruschi,
I
che
peperoni
sono buonissimi,
quello,
che qua non si trovano.
Ecco, sì, che però io li coltivo. Ecco.
Adesso vengo a casa tua e vengo a mangiare i peperoni cruschi, che a me piacciono un sacco.
E poi, vabbè, altri piatti sicuramente di quelli, il ragù fatto con l'anduia.
Ecco, quello mi piace un po' meno perché è molto piccante.
L'anduia è...
L'anduia è quella salsiccia che è arancione,
spalmabile,
che fanno in Calabria, che
si fa in
pienissima
Calabria,
di peperoncini.
Tu fai una specie di ragù con la cipolla, metti questa anduia, la sciogli in padella, poi ci metti il pomodoro, praticamente...
Sì, è una roba che ti rimane...
Di sale già salata.
No, esatto.
Ah, certo.
Quindi, rimani a bocca aperta.
Quindi praticamente non deve fare altro che condire i maccheroni.
Capito com'è?
Sì,
anche
è molto
piccante. Ho visto che segnava anche la Robby, che viene da un'altra parte d'Italia.
Un po' più in là,
dove
un
però
po' più
anche
est.
Lì, anche lì.
Dove,
cosa
da
fai?
Dove viene?
Dalla Puglia.
La Puglia.
Quindi, se parlavo di cime di rapa, lei...
loro sono, cavolo, sono
anche
buonissimi.
Anche peperoni fritti, dice. Vabbè.
Sì.
Vedi, stamattina ci siamo già fatti la...
Comunque io approvo la pasta con le rape, grande, proprio buona.
E invece una domanda io per te, riguarda il vino. Qual è il vino migliore in assoluto, secondo il tuo punto di vista, che si produce da ste parti? Considerando Emilia Romagna, ecco, senza andare... Piemonte, sempre.
Guarda, spesso mi fanno questa domanda. Allora, non esiste il vino migliore. Esiste per ogni territorio una tipologia. Per esempio, perché il Lambrusco non è tanto considerato? Perché è un vino che non è capace di invecchiare, però la bontà del Lambrusco la gente non la capisce, oppure se la capisce non vuole passare per uno che beve. Invece io, da calabrese, che come prima ho accennato al Nero d'Avola, il calabrese, vini forti di 15 gradi e mezzo eccetera, invece io ti dico che per un piatto con l'anduia, come ho detto prima, io ci metto un Lambrusco di Castelvetro.
Tac,
io sono d'accordo con te, perché aiuta a pulire la bocca la bollicina del Lambrusco.
Ecco, qual è l'elemento essenziale per pulire la bocca? È l'acidità del vino.
Esattamente.
Quindi il Lambrusco è un vino particolarmente acido e particolarmente duttile, soprattutto d'estate, perché si beve fresco.
Si beve fresco, esatto.
Guarda, l'altra sera abbiamo cenato all'Executive, mm-hmm, ristorante Executive, con degli ospiti, diciamo, del nord Europa, e il sommelier ci ha fatto assaggiare un Lambrusco bianco.
Sì.
Vinificato bianco, no, sì, buonissimo.
Veramente.
Sì. Sì.
E allora questo ospite, che non conosce naturalmente il Lambrusco, dice: ma questo champagne dove lo trova?
Beh, guarda, il metodo di produzione è come lo champagne.
Però, no, lui ha detto una cosa, però non è che ha esagerato tanto. Perché se il Lambrusco fosse stato in mano ai francesi, sarebbe stato
così,
un altro. Un'altra di quelle trovate commerciali, sì, come sanno fare loro.
Assolutamente.
Ecco, quindi il Lambrusco...
Poi il metodo è quello, quindi.
In Emilia... ci sono, l'Emilia c'è anche il Mantovano, ci sono 5 tipi di Lambrusco, mm-hmm, capisci? Quindi se il Lambrusco fosse stato un sistema unico, altro che champagne.
Sono d'accordo, non ci siamo mai riusciti e forse non oramai.
Ma fa lo stesso, io adoro il Lambrusco.
Senti, è stato un vero piacere, Francesco, averti qui con noi. Non credo ci sarà un sequel a questa storia, ma ce ne saranno sicuramente altre a venire.
Altri argomenti, altri...
Chissà. Ma io ci sto pensando, perché io lì finisco che entro in caserma a Mondovì, la scuola allievi della finanza.
E quindi c'è tutta una...
Mi fermo lì. Esatto. Mi fermo lì.
Si apre, però ha lasciato il finale aperto come le migliori fiction, quindi seconda stagione.
Quindi abbiamo buona chance, speriamo che non ci sia una gestazione di 25 anni come in questo, ma di riaverti qui con noi per presentare l'altro lavoro.
No.
Intanto ne approfitto per presentare il brano musicale da te scelto stamattina. Hai scelto un pezzo veramente particolare, Pat Garrett e Billy the Kid. Stiamo parlando di un'opera molto particolare di un grande scienziato della musica, perché di scienziato,
certo,
si tratta.
Ho scelto un premio Nobel.
Questo è veramente, no, davvero, tra l'altro premio Nobel davvero. Abbiamo questa mattina con noi, salutiamo Francesco Zumbo, Michi Ferri come sempre, la mia socia della ricetta, e oramai 5 anni di Radio Non Frigo. Cominciamo un po' a dimostrarli, si cominciano a vedere.
Insomma, tu aggiungi sempre anni su anni, tre anni un po' già.
Roberto Ferrocino con 2B dalla Puglia alle manette stereofoniche. Un ringraziamento a Bicio Grardi, a tutti coloro i quali questa mattina ci hanno voluto tenere compagnia per la presentazione di Fiori di Nespolo, che ripeto potrete trovare sulla piattaforma Amazon nelle due forme, sia digitale che cartacea. Grazie Francesco, buona giornata.
Grazie a voi.
E questa mattina vi salutiamo con Bob Dylan.